morning.
We've talked the whole night through.
Good morning.
Good morning to you. Good morning. Good morning. It's great to stay up late. Good morning.
Good morning to you.
When the band began to play, the stars were shining bright.
Now the milkman's on his way, it's too late to say goodnight.
So good morning, good morning, sunbeams will soon smile through. Good morning to you and you and you and you.
Aspetti ancora un po', lasci quella valigia e spieghimi perché vai via da me.
Se io non me ne andrei, persevererei, soltanto altre bugie avrei da te.
Ti dissi son sposato,
ma non che c'hai due figli.
E babù, mi sarò scordato, ti attacchi a sti cavigli.
Finisce qui.
Non andare, ti prego,
il nostro film.
Lasci che io ti spiego.
Io prendo l'auto.
Dove vai, stupidina?
E vado via.
Non ci sta la benzina.
Finisce qui.
Dai che adesso ti passa
questa follia. Io ti lascio sul serio.
Io ti lascio sul muro se te ne vai. Mai più ti mentirò.
Son fantoni e le tue.
Giuro sui miei tre figli.
Ma non erano due.
Di Pasqualino, guarda, l'ho saputo, momo.
È meglio una cambiale.
Ma perché dici questo?
Che stare insieme a te.
Hai mai stato in protesto?
E lanci il mio segnale adesso del tuo amore per me.
Va bene, io voglio darti un figlio.
Sì, sì, lo chiameremo Gianni.
L'ho già chiamato Attilio, c'ha solo 4 anni.
Finisce qui.
Ma dai che stavo a scherzare.
Buongiorno, buongiorno a voi ascoltatori di Oltrelago, ben tornati alla nostra sestante su queste note di Checco Zalone e Laura Pasini. Finisce qui, abbiamo voluto, come dire, connotare con un pizzico di ironia quelle note di cronaca che oggi ci impediscono assolutamente di essere ironici su un tema che continua a essere così grave, così presente, come quello della violenza alle donne, della violenza di genere. E dettagli sempre più raccapriccianti sulla fine della povera Giulia sulle pagine dei giornali, dettagli ancora più raccapriccianti sulla psicologia del suo carnefice, di Filippo, il ragazzo di 22 anni che l'ha uccisa e che l'ha lasciata poi in un burrone dopo ben 22 coltellate, una cifra di tempo di agonia di questa poveraccia che addirittura è stata silenziata con lo scotch. Sono ovviamente dettagli che rendono ancora più acuto, se possibile, il dolore nel parlare di un fenomeno che poi tutti i giornali oggi più o meno nei dettagli ci raccontano, e ovviamente sentendo opinionisti e cercando un po' di tirare fuori il bandolo di questa matassa che è quasi impossibile da dipanare. Buongiorno ai miei compagni di banco consueti.
Buongiorno, buongiorno.
Giorgio De Rossi, il nostro bolscevico lacustre, e il mitico Franco Iappelli.
Buongiorno,
perfido reazionario, buongiorno. Allora, andiamo con la lettura delle pagine dei giornali. Oggi vi annunciamo che alla fine di questa trasmissione avremo come nostra ospite Emma Bonino, che appunto ci ha rilasciato un'intervista ieri che riguarda appunto il discorso della violenza di genere, e Emma Bonino è sicuramente una testimone acuta di questo periodo ed è la donna, diciamo, che meglio di altri ha vissuto anche i primi anni del femminismo in Italia, sa bene di che cosa parla e ha una proposta da fare per dare un guizzo di novità a quello che sembra un dibattito politico assolutamente privo di idee e soprattutto pieno di sciocchezze, perché se si parla di insegnare l'affettività nelle scuole, forse c'è qualcosa che veramente non va. E allora andiamo con la lettura delle prime pagine. Giulia ha lottato oltre 20 minuti in audita feroce al Corriere della Sera. Violenza, divisi sulla scuola, la butta in politica la Repubblica. La Stampa, ostaggi, intesa con Hamas, tregua di 4 giorni, ma subito lo ius scuole, dice La Stampa, tirando fuori un ennesimo tema assolutamente urticante per la maggioranza. Libero, femminismo e martello, e anche qui siamo sulla questione di come sono state, di come le forze politiche stanno, a giudizio di Libero e dei giornali di centrodestra, strumentalizzando la questione di Giulia e quindi la sua morte violenta per cavalcare contro un patriarcato che si sostiene sempre nei giornali di centrodestra è l'elemento con cui si vuole dare l'assalto al governo. Una famiglia patriarcale o il patriarcato che Giorgia Meloni emanerebbe attraverso la sua azione politica. Lei ha risposto con una fotografia che ritrae lei, la madre, la nonna e la figlia Ginevra appena nata. 4 generazioni di donne, se questo è patriarcato, dice appunto il giornale, facendo vedere questa foto della Meloni, ma forse non è proprio la risposta che ci immaginavamo. La verità, ma che patriarcato, pensate alle bollette, anche lì cerca di buttarla, come si suol dire, in vacca, la verità, mentre il tempo, giù le mani da Giulia, questi giornali di centrodestra, mentre il Messaggero, Filippo può uccidere ancora, e ancora Filippo, una feroce inaudita per il Gazzettino. Musica, mamma e musica trap, l'assurda caccia al colpevole della morte di Giulia, insomma è tutto un parlare di questo tema. C'è pochissimo sugli altri temi dei giornali, noi però ne analizzeremo altri. Soprattutto partiamo, perché era questa l'idea che ci eravamo fatti dall'inizio, dal Fatto Quotidiano, dove campeggia una notizia che è, a dir poco, a nostro giudizio, ovviamente meravigliosa. Vi ricordate quando Fanfani, nella costruzione della direttissima, fece fermare la direttissima ad Arezzo, perché almeno famosa fermata della direttissima ad Arezzo, perché era vicino a casa sua. Ebbene, il ministro Lollobrigida ha fatto di meglio. Che cosa ha fatto, Franco De Appelli? Raccontalo te, perché a me mi viene da ridere.
Non ne ho più contezza di te. Essendo il treno su cui si trovava in ritardo,
sì,
l'ha fatto fermare obbligatoriamente
a Ciampino,
che fermata non prevista, perché mi sembra tra le altre cose era un treno ad alta velocità, sarebbe come se si fermasse alla Sgurgola Marsicana, per dire,
esatto,
per
esatto,
fare un paragone, insomma, è sceso, ha obbligato il capotreno a fare questa fermata niente affatto obbligatoria,
certo,
perché doveva raggiungere, mi sembra, Caivano. Dove lo aspettavano,
nota capitale,
c'era una cerimonia eccetera, quindi indispettito da questo contrattempo poi ha trovato un'automobile e penso si sia recato a Caivano sulle quattro ruote.
Assolutamente sì, e io a questo punto mi punge di dover leggere secondo che trovo su Dagospia il resoconto del Fatto Quotidiano. Scusa capo, posso scendere qui? Dai che faccio tardi. Quanti di noi da ragazzini, leggo sempre dal Fatto Quotidiano un mirabile pezzo di Giacomo Salvini e Vincenzo Bisbiglia, che saluto, andando a scuola non hanno mai pronunciato questa frase all'indirizzo dell'autista dell'autobus, a volte ottenendo un corretto rifiuto, a volte un'eccezione che ha risparmiato qualche metro di zaino in spalla. Immaginiamo se questo accadesse su un treno, per giunta ad alta velocità, un convoglio in ritardo, una fermata non prevista, un passeggero speciale che scende. E quanto è successo ieri al ministro dell'agricoltura Francesco Lollobrigida, che ha usufruito di una fermata straordinaria del Frecciarossa Torino-Salerno alla stazione di Ciampino, pochi chilometri a sud della capitale, fermata ad hoc, spiegano fonti informati del Fatto, perché a scendere dal convoglio sarebbero stati solo il ministro e una o due delle persone del suo entourage. Così il Frecciarossa 9519, partito da Torino alle 7, diretto a Salerno, ha accumulato un ritardo di ben 111 minuti, quasi due ore. Proprio su quel convoglio a Roma Termini, intorno alle 12, è salito Lollobrigida. Il ministro era ridetto a Napoli a Fragola, da dove poi si sarebbe dovuto recare a Caivano per l'inaugurazione di un nuovo parco urbano. Il guasto sulla linea alta velocità tra la stazione Roma Salone e quella di Labico ha però portato Trenitalia a dirottare tutte le frecce e gli intercity sulla vecchia Roma Napoli, quella che passa da sud, che poi farli ricongiungere con la linea nuova. Solo che un ulteriore problema, uno scambio tra le stazioni di Zagarolo e Valmontone, ha creato ulteriori perdite di tempo.
Ma no, è inutile
che ridi,
Sordi,
ragazzi, scusa. Sembra una cosa meravigliosa. Ci abbiamo messo più di un'ora a percorrere il tragitto tra Termini e Ciampino, dice un passeggero che era a bordo dello stesso convoglio, ovviamente la fonte del Fatto Quotidiano. Ritardi su ritardi, insomma, è un disastro inaccettabile per la fittissima agenda del ministro, che già aveva un impegno alla Camera e che dopo l'evento a Caivano sarebbe dovuto rientrare il prima possibile a Roma per registrare il suo intervento alla trasmissione Avanti Popolo di Nunzia De Girolamo. Ragazzi, è veramente un tourbillon, una inderogabile. Insomma, posporre anche di qualche ora a Caivano avrebbe significato far saltare tutto, anche perché l'evento in provincia di Napoli non era rinviabile. Insomma, io non vi leggo tutto questo pezzo, che è assolutamente godibilissimo, ma che non insomma, quando c'è l'arroganza del potere, è l'arroganza del potere. O mi sbaglio, Franco?
Ma io ti dico, parte, come che, si beh, può via, dire, no, dai, a via. Parte che insomma l'umorismo globale che circonda tutto l'episodio,
certo.
per non dire il soave sprezzo del pericolo, del ridicolo, così la leggerezza milancundera sulla Frecciarossa,
certo,
io avrei fatto però un altro titolo, cioè mi duole dirlo da fazioso uomo di destra, però come si dice, meglio perdere un amico che una buona battuta,
meglio, esatto.
Insomma, l'ideologia va bene, però il titolo è il titolo,
esatto.
Fascismo addio, quando i treni non arrivano più in orario.
E scusate, la stiamo prendendo sul ridere, ma queste e ancora più ridere ci fanno altre notizie di oggi, perché oggi voglio dire, la nostra trasmissione, invece di parlare di cose serie, ne parleremo ovviamente, come sarà serissima l'intervista a Emma Bonino che arriverà in fondo alla nostra trasmissione, ce ne sono altre tre che non possiamo assolutamente non dire. La prima riguarda appunto Lollobrigida, la seconda Gianni Alemanno. Ieri vi abbiamo annunciato che Gianni Alemanno, insieme a Marco Rizzo e ad altri, ha presentato alla Camera dei Deputati un nuovo partito, un nuovo partito che dovrebbe dare filo da torcere a Giorgia Meloni alle prossime elezioni europee. Quanto filo da torcere poi lo vedremo. È un partito che non si capisce se è carne o se è pesce, ma soprattutto è un partito che dovrebbe rimettere sotto i riflettori un Gianni Alemanno che tuttavia ci racconta proprio un giornale di centrodestra, non è vero Franco?
La verità.
E ci racconta che proprio Gianni Alemanno non è propriamente un uomo libero.
No.
Raccontala un po'.
Infatti ha l'obbligo di rientrare nella propria abitazione la sera entro le 22.
Meraviglioso.
Quindi, cioè per chi si intende di politica e di campagne elettorali sa cosa significa questo, cioè
certo.
Praticamente disertare tutti gli impegni serali possibili e immaginabili. Tra parentesi, ha affidato anche i servizi sociali a un'associazione diretta da Suor Paola.
Non ce lo spiega Giorgio chi è Suor Paola, chi è Suor Paola?
È un personaggio meraviglioso che fra tutte le sue attività benefiche poi sostiene la Lazio. Quindi.
Ecco, quindi lasciamo perdere,
no,
andiamo
però,
avanti Giorgio.
Però
che
sono
possiamo,
state, cioè, è una persona che fa veramente molto, sulla Lazio che mi riguarda in prima persona, però è... La sua associazione raccoglie un sacco di persone in difficoltà.
Certo, sì, questo non abbiamo dubbi che Sor Paola faccia del bene, però Sor Paola io la conosco come passionaria della Curva Nord.
Sì, passionaria, è vero.
Quindi questo è. E allora, che dicevamo di Alemanno?
Che il 19 ottobre scorso il Tribunale di Sorveglianza di Roma ha infatti accolto la richiesta di affidamento in prova ai servizi sociali di Alemanno, che a marzo di quest'anno è stato condannato in via definitiva dalla Cassazione a 1 anno e 10 mesi per traffico di influenze, per finanziamento illecito ai partiti, proprio nel processo sul Mondo di Mezzo. All'ex primo cittadino di Roma sono stati anche confiscati 165.000 euro, corrispondenti al prezzo del reato, 25.000 euro per la cena elettorale del 19 aprile 2013, mentre la somma di 40.000 era stata versata in contanti a Franco Panzironi, che gestiva la fondazione riconducibile ad Alemanno. Ora, qual è il giudizio che si può dare su questa vicenda? Prima di tutto il velleitarismo, se mi consenti, del buon Gianni, che scalpita ancora ai margini della vita politica, diciamo ai margini, perché non penso che possa più aspirare a un ruolo di primo attore, dico, e tra parentesi a questa è un altro, come si può dire,
allora è un altro miracolato da Berlusconi, poi, perché se no stava a livello, se è diventato sindaco di Roma lo deve alla coalizione, ma la coalizione poi l'ha tirata Berlusconi,
non è assolutamente così. La sua carriera, come è arcinoto, tant'è vero che lo chiamavano Galeazzo in quanto genero,
non per la rima,
lui avendo prima essendo fidanzato, poi avendo sposato la figlia di Pino Raudi, che per un caso strano della sorte, per qualche mese Pino Raudi riuscì a diventare segretario del Movimento Sociale e lo candidò come capolista addirittura alla Regione Lazio, tra parentesi bruciando antichi sodali e vecchi camerati storici, e Alemanno ovviamente venne eletto, non dico a furor di popolo, ma insomma sai, era il prediletto e il preferito, e da quel momento
era capolista,
divenne Galeazzo, ricordando un altro povero e sfortunato Galeazzo che finì la sua carriera a Verona con 12 pallottole nella schiena, insomma. Alemanno
Galemanno
Alemanno,
sì. Sì,
Alemanno è stato più fortunato, perché quando il suocero lasciò il movimento sociale a Fiuggi dicendo: ah, eretici, eretici, io resto cattolico apostolico romano,
è giusto,
così eccetera, e lasciò la casa del padre, anzi no, diciamo che disse che lui rimaneva nella casa del padre, erano gli altri che, oh, che capirai, vogliosi come erano dei poltrone, di,
certo, gli scismatici erano anche, scismatici, l'ortodosso era lui,
l'ortodosso era
tanto
lui,
per rimanere, oh, un argomento cosa, a noi caro.
Oh, a questo punto lui aderì alla destra sociale insieme a Storace. Praticamente esatto, per un certo periodo furono loro i dioscuri di questa destra sociale che faceva un po' di fronda a Fini, in realtà una fronda così per modo di dire.
Sì, molto per modo di dire. Molto.
Recuperando un po' di, come si può dire, di sinistra, di antica sinistra sul fronte di Alleanza Nazionale. Ebbe anche, cioè nonostante si fosse separato dalla moglie,
dalla Rauti,
però insomma avevano figli in comune, doveva passargli pure gli alimenti. Quindi il suocero provvide a non presentare la lista di disturbo del Miss Fiamma Tricolore nel collegio dove si presentava l'ex genero.
Teneva famiglia, insomma.
Cosa che ovviamente facilitò l'elezione sempre di Galeazzo.
Aridaie.
Scusate, qui le cose
bisogna dargli il nome e il cognome.
Stiamo per dare delle notizie, mica, cioè, che facciamo? Lisciamo il gatto per il verso del pelo?
Ma
giammai, giammai.
Ma non si mai.
E quindi devo dire, mi sembra di averlo detto un'altra volta, che come ministro dell'agricoltura ebbe un certo successo nella difesa dell'agroalimentare italiano, del Made in Italy, di queste cose, non demeritò, dove fece un tonfo veramente
assolutamente ciclopico, straordinario sì.
Fu come sindaco di Roma,
sì.
Ora fare il sindaco di Roma io penso che sia
non si augura a nessuno,
ma lui esagerò, diciamo che nella corsa verso il baratro
una bella rincorsa lì, sì.
Diciamo che tagliò il traguardo con un certo anticipo sugli altri, no?
Perfetto, e adesso dopo quest'altra notizia meravigliosa che abbiamo dato
scusa. La conclusione politica ci siamo dimenticati.
Ah sì, certo.
La conclusione politica è che non a caso questo articolo, che io definirei vagamente sputtanante, compare sulla Verità, che è un giornale di centrodestra, ma è il giornale più di Libero, esatto, più vicino alla Meloni.
Quindi questa la dice lunga.
Questo significa che, scusate, nel gergo mafioso di Montecitorio, significa semplicemente...
è un avvertimento.
Stai attento che ti sputtaniamo.
Dai, non puoi andare lontano. E adesso l'altra notizia ci riguarda tutti noi che viviamo in questa ridente località che si chiama Trevignano e da cui questa emittente va in onda. Perché c'è sulle pagine dei giornali di oggi, in particolare sul Messaggero di Roma, c'è una notizia che ha, come dire, destato in noi non solo curiosità e ilarità, ma anche sincera preoccupazione. E io qui chiedo al nostro bolscevico lacustre di dire la sua opinione su questo. A Trevignano, il paradiso degli impiegati stressati. Nel borgo di Lago di Bracciano, dove il comune organizza corsi di meditazione, 4 lezioni per i dipendenti del municipio, hanno aderito 15 su 30. E nel pezzo si legge anche che il vice sindaco Luca Galloni è promotore dell'iniziativa, punta anche e soprattutto a assicurare un servizio migliore ai cittadini e accendere i riflettori sul tema del benessere mentale. L'idea insomma è quella di diffondere una buona pratica anche tra altri comuni che ci sono già contattato per saperne di più, prosegue il vice sindaco. E allora Ma Trevignano non ha un sacco di altri problemi, Giorgio?
Sì, ce li ha. Primo fra tutti, secondo me, il rapporto con questa fondazione privata che è entrata a piedi pari nel comune.
Esatto.
Perché...
raccontiamola bene,
sì,
questa
sì,
cosa.
Sì, esiste una fondazione privata di tale Patrizio Paoletti, che sì, se cercate su internet viene definito più volte uno psicoguru.
Sì.
Che organizza dei seminari a pagamento nel suo ashram di Assisi, perché non è che sta al Tiburtino Terzo o al Quadraro, sta ad Assisi ovviamente, persona che credo in passato abbia istruito i quadri di Forza Italia, cioè una persona che lavora con le grandi aziende per fornire servizi dei quali probabilmente nel comune di Trevignano si potrebbe fare a meno.
Appunto, credo.
Allora, il comune di Trevignano, fra l'altro, si è impegnato qualche tempo fa, al momento del terremoto in Turchia e Siria, a raccogliere dei fondi che passavano dalla tesoreria comunale a vantaggio della Fondazione Paoletti, che doveva intervenire a sostegno dei terremotati in Turchia e Siria. Ora, ditemi voi, da quando un'istituzione repubblicana raccoglie fondi per una fondazione privata?
Questo è uno dei
grandi... Al sindaco, ho chiesto perché non fosse stata interpellata la Caritas, per esempio, visto che era un'opera meritoria raccogliere fondi per le vittime del terremoto.
Sì.
Mi ha detto che la Caritas non aveva fatto questa raccolta. In realtà ho visto che la raccolta la Caritas l'ha fatta, punto.
Dopodiché, abbiamo detto
dopodiché la Fondazione Paoletti interviene periodicamente in varie iniziative culturali e non del comune di Trevignano, e a questo punto...
Beh, la domanda è per quale motivo c'è tutta questa, diciamo, questa Fondazione Paoletti è così interna al comune, ma questo è un mistero gaudioso.
È un mistero gaudioso.
Caro Giorgio, ti hanno preso per il guru.
Mi hanno preso per il guru. Tutti quanti, tutti gli abitanti
di
Trevignano.
Tutti gli abitanti di Trevignano, perché, insomma, sono stati presi per il guru.
Mi sembra una cosa abbastanza singolare. Torno a dire, l'ho chiesto proprio al sindaco, ho detto, scusa, ma da quando in qua una istituzione repubblicana raccoglie fondi per una fondazione privata?
Certo.
Questo è il punto che mi sta a cuore, essendo un inveterato fan dello Stato e delle istituzioni.
Io non me ne intendo di queste beghe locali, anzi non ne ho contezza, e voi mi informate. Stiamo raggiungendo...
Ma sai, oggi stanno sulle pagine dei giornali, per cui...
su Repubblica,
è anche facile.
Oggi sul Messaggero.
Stiamo al teatro dell'assurdo, però io quando sento parlare di queste cose, voi dovete sapere...
Metti mano alla pistola?
No.
Metti mano al microfono, non si sente bene, dai.
Metto mano al microfono.
Bravo.
Voi dovete sapere che io nasco a questo turpe mestiere, con i rotocalchi, vecchi rotocalchi di una volta, gente, soprattutto a gente, e di cose del genere, di madonne che piangono, di bimbi. C'era una volta un bimbo che girava in Rolls Royce, un indiano, aveva 12 anni, eccetera. I bambini di Dio, mi sono fatto pulire. I bambini di Dio, si è scoperto che coltivavano marijuana in Toscana. Poi ne ho fatti parecchi di questi spiritualisti, così. Io, come si dice, ha ragione, siccome c'ho una certa esperienza, ricordate che anche quel tormentone di Osho nasce da un fatto reale, nasce da, come lo chiamava Enzo Biagi, il furbacchione, perché
infatti è stato messo a tacere proprio dalla Fondazione Osho, che gli ha imposto di non fare più vignette su Osho,
anche perché anche lì c'era un giro dei soldi, c'è un giro dei soldi che non finiva più.
Che scherzi.
Mi ricordo, fammela fa sta battuta che qualcuno l'ha scordata. C'era una volta il fratello di Craxi,
era un seguace di Sai Baba.
Di Sai Baba, quello con i capelli crespi, tutto, e si era trasferito in questo ashram in India. Al seguito di Sai Baba, ci credeva e tutto quanto. E una volta un resoconto di un giornale, perché lo andò a trovare il fratello, quindi così fecero una specie di, come si può dire, non ricevimento, ma una specie di conferenza stampa di cosa, e sembra che durante questa cerimonia religiosa eccetera scrissero i giornali che Sai Baba aveva materializzato dell'oro.
Sì.
Allora ci fu un'interrogazione di un deputato allora del PC, che era poi assessore alla cultura a Roma, se mi ricordo.
Nicolini
che chiese, dice, tra le altre cose, dice: ma visto che si trattava di socialisti, che fine avesse fatto l'oro che era stato materializzato da Sai Baba? Cioè, questo per dire che al ridicolo, all'umorismo non c'è. Io onestamente, a questa new age, a queste cose, per l'esperienza personale che ho visto, mi sono fatto tutti, pure gli Hare Krishna, guarda, non sì, sul serio, non quindi dai visionari cattolici ai meditatori buddisti, tutto quanto, insomma, vabbè, dai, su.
Sì. Cioè,
ci stanno prendendo per il guru, abbiate pazienza.
Esattamente questo. E a proposito di presa per il guru, ce n'è un'altra, ed è l'ultima notizia un po', diciamo, leggera che vi diamo oggi, prima di avere un quarto d'ora di tempo per organizzare quelle che le notizie sono, diciamo, più pesanti della giornata. Riguarda Maurizio Gasparri, che ieri, da vicepresidente del Senato, è tornato nel suo, diciamo, ambito più consono, che è quello del capogruppo di Forza Italia, in staffetta con Licia Ronzulli, che prenderà invece il suo posto alla vicepresidenza del Senato. Ora, è sembrato a tutti un cambio, un passaggio di consegne quantomeno un po' strano, perché di solito chi viene incardinato all'inizio della legislatura in un ruolo difficilmente poi lo lascia. E anche se poi, io e Franco questo lo sappiamo bene, quello che conta all'interno di un consesso politico, all'interno di un'istituzione, è il capogruppo, la vicepresidenza del Senato è comunque un ruolo molto, diciamo, di grande spessore, e quindi non si capiva perché Gasparri ha accettato tutto questo. Pare, secondo quello che scrive sempre il Fatto Quotidiano oggi, che un'inchiesta di Report stia per arrivare dritta al cuore di Gasparri. Non si sa bene quale sia il contenuto di questa notizia, ma questo passaggio di consegne potrebbe essere stato dettato dalla prudenza di tenere la vicepresidenza del Senato, quindi un ruolo istituzionale, al riparo da possibili scandali. Mi sembra un po' arzigogolato come tema, Franco, però ci può stare. Che ne dici?
No, non lo...
Tu non lo... Non lo...
No, è un problema di equilibri interni
a Forza Italia.
Io
l'avevo mai vista più
problema,
così.
È un problema poi di potere sostanziale, come hai detto giustamente tu, il capogruppo conta, e il vicepresidente si è... per carità, non è un ruolo da disprezzare, però è prettamente onorifico, non...
insomma, è una medaglia sul petto, anche se è istituzionale, quindi un ruolo di prestigio, è comunque un qualcosa dove non fai niente, sostanzialmente sei stato messo lì un po' a fatta pezzeria, ecco. Quindi probabilmente questo passaggio di consegne, dal punto di vista mio e di Franco, che la vediamo, diciamo, più sul politico, ha un senso in vista del congresso che, esatto, presto si terrà di Forza Italia, mentre quello che dice il Fatto è perché forse tira la volata a Ranucci, che probabilmente ha qualche cosa in serbo per Gasparri, ma tanto vale vedersi Report domenica prossima e capire di che cosa si tratta. E adesso andiamo invece a voltare pagina Abbiamo poco più di un quarto d'ora, poco meno di un quarto d'ora, perché poi ci sarà questa intervista a Emma Bonino che sulla violenza di genere, che ci darà appunto anche una visione tutta particolare di questo argomento che sta ovviamente prendendo la cronaca di questi giorni. E appunto la notizia più importante di oggi è che la manovra è passata con riserva, la nostra manovra è passata con riserva a Bruxelles. Ci chiedono ovviamente di fare un sacrificio in più per rivedere alcune questioni, ma il bando della matassa è un altro, è il MES. Noi siamo l'unico Stato europeo di tutti i 27 che ancora non ha ratificato questo MES. Insomma, è una raccomandazione o forse un qualcosa di più? È una pressione che si sta facendo in Europa? E dicevamo prima con Franco e con Giorgio che probabilmente c'è uno scambio sottobanco e probabilmente il governo Meloni sta cercando di dire: io potrei anche votare il MES, laddove Salvini e Meloni hanno sempre detto che piuttosto la morte, in cambio di una maggiore elasticità sul patto di stabilità. Questa potrebbe essere la notizia, no? Dombrowski, continueremo a monitorare i conti pronti alla procedura in primavera, perché il presidente della Commissione europea, che non ci ha mai amato, dice: Roma si prepari a prendere le misure necessarie, nel 2024 aumenterà la spesa pubblica. Sul patto sono ottimista, negoziati costruttivi. Allora, ancora l'Europa che ci prende per il guinzaglio, lo tira, ci obbliga in qualche maniera a ratificare questo MES, ma Salvini e Meloni come ne usciranno vivi questa volta? Sulla Fornero hanno fatto una figuraccia, perché
va bene, ma in politica mai dire mai. E loro hanno detto: mai firmeremo, quindi lo firmeranno. Va bene, abbiamo visto, scusate,
abbiamo visto cose che voi umani. Okay.
No, dico, mi sembra una prassi normale in politica. Il discorso, soprattutto, che si cambia molto dall'opposizione al governo, cioè sì, come dalla luce al buio. Il discorso però è un pochino più complesso, cioè sullo sfondo c'è questo braccio di ferro, allargate le maglie del patto di stabilità e noi ve lo firmiamo. Poi come, dove, perché, staremo a vedere, eccetera. Poi ci stanno altre due circostanze da mettere diciamo all'attenzione degli ascoltatori. Ed è uno, la bocciatura della Francia, che è qualcosa di clamoroso, perché noi siamo stati rimandati, perché siamo quello che siamo, insomma.
Siamo quello che siamo, certo.
La Francia però, che è insieme alla Germania, la nazione guida, la grandeur, soprattutto, insomma,
è uno dei due motori dell'Europa,
è abituata, ma più che motore è, per carità, è una grossa nazione, è una grande nazione, nessuno lo mette in dubbio, però diciamo che tende a considerarsi più grande di quello che effettivamente è da sempre, insomma, no? Però il blocco della locomotiva europea, della locomotiva tedesca, la bocciatura della Francia, diciamo, ci consentono
di riconsolarci con l'aglietto.
Ma è un riconsolarci che però possiamo buttare sul piatto delle trattative, non in maniera definitiva e diciamo determinante, però è qualcosa che ci aiuta a trattare. Poi sullo sfondo ricordiamoci che questo equilibrio è a termine, cioè le elezioni europee sono vicine, non so quello che cambierà, però intanto cambieranno gli uomini, questo è poco ma sicuro.
Sì, sì.
E quindi dipende, perché molto dipende dagli umori, come ha detto prima Elena, se era un celebre film, mi ricordo, con Paul Newman, eccetera, lassù qualcuno ci ama, lassù qualcuno mi ama, ecco, diciamo, qui a Bruxelles qualcuno ci odia, quindi insomma, se cambiano ruoli, funzioni, possibilmente anche maggioranze, se cambia qualcosa, noi abbiamo tutto da guadagnarci.
C'è allora, un'altra sì, cosa che avevo letto stamattina a proposito dei balneari, che è un'altra delle cose che non va giù all'Europa rispetto alla gestione delle concessioni agli operatori del settore balneare, che abbiamo presentato dei dati in cui le coste d'Italia sono di 11.000 chilometri, ci siamo allungati di 3.000 chilometri praticamente. Se la sono presa un po' a male, che sulla Treccani c'è scritto 8.000 e noi gli abbiamo detto che sono 11.000 e quindi la percentuale concessa agli amici degli amici è poca cosa. Peccato che non sia il 14% ma il 63% poi a stringere. Comunque vabbè, sono dettagli che fanno capire che penso a te, diceva Ornella Vanoni.
Questo giusto per buttarla sempre con le canzoni, però c'è una cosa che non, a me oggi non mi ha fatto ridere per niente, ed è un'ennesima notizia diversa rispetto alle quelle che abbiamo dato, perché poi ovviamente le altre notizie riguardano fondamentalmente la possibile accordo che è stato trovato tra Israele e Hamas, una possibile tregua, diciamo foriera di un possibile accordo, garanzia degli americani o meno, ora bisognerà vedere, scambi di ostaggi, insomma in queste ore si tratta, e si tratta anche parecchio, ma su Avvenire, che è un giornale che noi di solito guardiamo poco, ma è uno dei migliori quotidiani, anzi forse il migliore quasi in assoluto che c'è oggi in edicola, ben essendo il quotidiano dei vescovi, perché lo dobbiamo dire, più figli meno mutui, ed è un titolo che ci ha come dire incuriosito, perché un'inchiesta che ha fatto lo stesso giornale Credito Difficile, il presidente ANFN Catabiano chiede di aprire un tavolo di confronto, il caso dell'esclusione dal fondo di garanzia, che cosa vuol dire? Le banche chiedono disponibilità di reddito sempre più grandi alle famiglie numerose, negando di fatto i prestiti a chi ha tanti figli. Il nodo degli algoritmi della denatalità e dei coefficienti maggiori rispetto a quelli utilizzati per ISEE e sussidi. Cosa vuol dire? Vuol dire che quando si va a chiedere un mutuo, ci sono, e lo dico molto rapidamente per ovvi motivi di tempo, quando si va a chiedere un mutuo ci sono tutta una serie di step che uno deve superare per ottenere il credito da parte dell'istituto bancario. Purtroppo chi alla fine detratte tutti questi conti, il consumatore dovrebbe comunque avere a disposizione un reddito residuo superiore al 50% del reddito sociale minimo mensile, avendo come riferimento la soglia di povertà stabilita da Istat, che vada da regione a regione, da città a paesi. E quanto emerge appunto da questa inchiesta? Un ostacolo in più per chi pensa a un futuro non solo in tre o in quattro, perché ovviamente quando c'hai una famiglia molto numerosa questo livello sociale minimo mensile si abbassa drasticamente, e quindi con tanti figli tu non superi poi con un reddito normale quel 50% necessario a vederti erogare questo mutuo. Ed è sostanzialmente la stessa cosa che più o meno succede, cioè alle famiglie numerose i mutui sono più difficili da ottenere per questi calcoli, a persone che hanno avuto dei problemi oncologici non glieli danno proprio, perché hanno certo, un'aspettativa di vita che non raggiunge i 10 anni, e quindi sono tutte questioni che probabilmente meriterebbero un'attenzione da parte del governo, in un momento in cui peraltro il governo parla di natalità e fa la campagna per la natalità. Quindi poi è uno degli ennesimi problemi.
Posso fare la battuta reazionaria, la battuta nostalgica.
Eccolo.
Quando c'era lui
questo lo sapevo.
Le famiglie numerose erano tutelate.
Erano tutelate, sì, le famiglie numerose
erano
tutelate.
I single che venivano massacrati.
Ecco, appunto.
C'era la tassa sul celibato.
Io, sai, mi preoccupo più di...
No, non solo, ma sono io che ti do lo spunto. Allora, e gli omosessuali a Carbonia, via.
Perché non lo so.
Perché sei omosessuale?
No, però me li prendo a cuore, avendo molti amici... e persone che frequento che hanno fatto una scelta.
Insomma, vedi, però che c'è la contraddizione. Da una parte si dice fate più figli perché sennò il sistema non regge, le pensioni non si pagano, eccetera, eccetera, ma dall'altra non si fanno gli asili, non si fanno le scuole, certo, non si danno i mutui, eccetera. Allora perché dovrei fare un
figlio? No, ma poi si allungano le età pensionabili, in modo che le persone giovani non vadano a lavorare.
Non vadano a lavorare perché non c'è posto, ovviamente. Sì, 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 perché ovviamente no, se quello rimane a lavorare è
un serpente che si morde la coda.
E questo dà l'idea della fragilità di Giorgia, dà l'idea della fragilità di Giorgia, mentre imperversano le polemiche, e qui ritorniamo a bomba su quello che è il discorso di oggi, abbiamo poco più di un minuto prima di fare partire l'intervista, che riguarda le polemiche proprio legate all'utilizzazione di Giulia e della sua morte come bandiera politica. Intanto, mentre sulle agenzie scorre la notizia che i giudici tedeschi hanno concesso l'estradizione per Filippo Turetta, e ci mancherebbe altro, al contrario, vedi un po', con diciamo una discreta velocità, perché i tempi potevano anche essere più lunghi, questo fa capire che non lo vogliono tra i piedi neanche loro. Ci sono appunto queste polemiche sui giornali, il patriarcato, esiste il patriarcato, non esiste il patriarcato, la parola sembra desueta, ma secondo voi, prima di appunto lanciare queste interviste e salutare i nostri ascoltatori che possono comunque sentirla serenamente senza le nostre chiacchiere, che ne pensate del patriarcato voi?
Allora, rapidissimo. C'è il patriarcato di Costantinopoli, c'è il patriarcato di Mosca, c'è il questi sono gli unici patriarcati che conosco.
Ecco, appunto. E tu, Giorgio?
Ma io ho sempre auspicato invece una società impostata sul matriarcato, perché funzionava tutto benissimo. Quindi.
Certo, voi non facevate una mazza dalla Brava. Mattina alla sera.
No, interpretiamola in questo modo se vuoi, però in realtà se tu ci pensi, certo, la discendenza matrilineare poi
sì, certo,
ha funzionato perfettamente.
Ma gli ebrei stanno... ce l'hanno.
Gli ebrei hanno la discendenza matrilineare,
non solo,
esistono
non solo,
nonostante tutto da tanti
esistono
anni.
Esistono delle,
di
delle tribù africane, per esempio. Ho fatto un esame di etnologia per questo, lo
io
so.
Pure
dico
io pure,
cioè, gli Nzima dell'Alto Ghana che ereditano per via dallo zio materno,
esattamente,
cioè, non, perché lì sei sicuro,
lì sei
sicuro.
Assolutamente, ma
questo si chiama
per certa
la discendenza Punalua, per l'esattezza in termini etnologici.
Ma come siamo bravi,
ma come siamo bravi, quanto siamo colti e quanto non ci meritate, ascoltatori di Oltrelago. Bene, allora
non è vero, ci meritano,
sì, assolutamente sì,
infliggiamo
il senso punitivo, esatto,
il senso punitivo, infliggiamo la nostra, il nostro sapere. Allora, proprio perché anche sul patriarcato, anche su l'affettività insegnata nelle scuole, eccetera, risponde questa signora di politica italiana che comunque insomma più volte candidata anche al Quirinale, e per quanto sia donna che della questione femminile nel tempo ha fatto una bandiera, ripugnando sempre quelle che sono le cosiddette quote rosa, perché ovviamente lei non le ha mai potute vedere. Quindi mandiamo questa intervista, intanto noi ci salutiamo e ci sentiamo ovviamente domani sempre qui alle 10.30 con Sé Stante. Un saluto da Elena Polidori,
buona giornata a tutti e meditate, mi raccomando,
meditate, meditate. Ciao Franco,
saluto da Franco Iabelli.
Un saluto.
Un saluto.
La prima domanda che ti faccio è questa: è possibile secondo te avere una educazione all'affettività nelle scuole?
Ma non lo so, io non so manco cosa voglia dire. mi sembra, no scusa, ma una cosa è il rispetto per l'altro, chiunque esso sia, bianco, nero, down, omosessuale e quant'altro, ma io l'educazione affettiva non so bene cosa sia, e immagino che chi dovrà agire, non so, ci spiegherà prima o poi cosa intende, perché a me io non capisco.
Certo, ma siamo in parecchi, non sei la sola. L'altra cosa che ti chiedo, siccome una delle diciamo parole che sta suscitando più raccapriccio o più dibattito in queste ore è la parola patriarcato, io vorrei sapere
te
se secondo te esiste ancora il patriarcato?
Ma secondo me esiste una cultura che attraversa tutti i ceti sociali, geografici e quant'altro, della supremazia del maschio, che poi se la si vuole chiamare patriarcato, chiamatelo, ma non mi pare il caso, per cui le donne in generale sono sempre comunque vittime di qualcuno o proprietà di qualcuno. Quando negli anni 70 le femministe urlavano "io sono mia", io ero molto sorpresa, non capivo cosa volessero dire. Certo che io sono mia, no, l'ho capito molto dopo cosa volevano dire, perché in effetti una donna in generale è sempre della famiglia, della tribù, della chiesa, e non è mai sua. Certo. E quando ci prova, diciamo che l'universo maschile, senza fare troppe generalizzazioni, non lo accetta, proprio non lo accetta.
Certo.
E questo è poi alla fine, qualcuno userà lo stalking, altri metodi più violenti come questi ultimi giorni. Ma è un problema di possesso, certo, secondo me, di controllo e di possesso.
Ok, senti, i figli maschi anche di questa generazione, senza andare troppo indietro nel tempo, sono figli delle donne. Allora, come mai hanno ancora in loro questo, diciamo, spirito molto antico del possesso di una donna? Quindi sono educati, secondo te, a questo tipo di...
Io non ti so dire, perché non sono sociologa, quindi non so perché persista. Quello che io so questo tipo di violenza è che attraversa tutti i ceti sociali, non è che appartiene come a una classe, diciamo, più umile, depressa, no, sono molti figli, bravi ragazzi di famiglie per bene.
Ok.
Tutto tra virgolette,
ovviamente.
E per questo ti dico, dico e ripeto che a me ho molta compassione, ovviamente, per la famiglia di Giulia, ma dico, ho anche molta compassione con la famiglia e i genitori di questo ragazzo.
Certo.
In modo assolutamente diverso, due famiglie distrutte.
Certo.
Perché anche i genitori del ragazzo adesso passeranno tutto il periodo di colpevolizzazione, ma come, dove abbiamo sbagliato, come non ce ne siamo accorti, ma perché, ma che è successo, eccetera eccetera. Era tanto un bravo ragazzo, e infatti il padre ha detto, certo è terribile, ma è sempre mio figlio.
Certo.
E poi ha aggiunto, quando me la sentirò andrò a chiedere scusa e il perdono al genitore di Giulia. Quindi si arrovella tutta una questione dei rapporti in famiglia, del perché non ce ne siamo accorti, perché abbiamo sottovalutato, perché poi mi pare di aver capito che la sorella di Giulia aveva avuto dei presentimenti o...
Sì, sì, è così.
Così mi sembra di aver
è così. Aveva
però se li è tenuti invece di farne qualcosa. Quindi sai, c'è anche tutto un rapporto, diciamo, figli genitori, che io ho sempre constatato che i ragazzi si confidano più spesso con le zie che con i genitori.
Questo sì.
Zie, nonne o che diavolo siano.
Certo.
Però forse mi sbaglio, e adesso io non ho nessuna certezza nella vita.
Scusami Emma, tu non sei un sociologo, però sei una politica di lungo corso che di questioni sociali si è occupata fino dalla tenera età, possiamo dire, ovviamente.
Vabbè.
parlando. Ma la domanda è successo qualcosa negli ultimi tempi, oppure questi fenomeni ci sono sempre stati e semplicemente non emergevano?
Non lo so, certo che sono aumentate le denunce. Uh-huh. Che magari una volta o tempo fa le donne non si azzardavano a fare, per controllo sociale, per non discreditare, disonorare la famiglia, dico tutti stereotipi, che però certo, andavano molto per la maggiore. Okay. Così come sembra infrangibile questo stereotipo in buona parte maschile, che è, ma se l'è cercata, aveva la gonna troppo corta, si è anche ubriacata, eccetera eccetera eccetera. Ora io credo che questo infrangibile stereotipo vada rotto, e da quando ho lanciato questa suggestione di una manifestazione di maschi per maschi, di assunzione pubblica di responsabilità, constato che qualche crepa in questo muro così stereotipato mi pare si stia aprendo. Troppo poco, troppo tardi, ma qualcuno comincia a riflettere sul fatto che è evidentissimo che i perpetratori sono quasi sempre maschi e le vittime quasi sempre
femmine,
donne.
Certo.
Che però finora si sono rifiutati di vedere o di assumere delle responsabilità.
Ok. La politica, secondo te, in questo momento che cosa può fare, e dà un senso parlare di educazione nelle scuole come sta facendo il ministro Valditara?
Ma ripeto, io sull'educazione affettiva nelle scuole ancora non ho capito in che cosa consiste. Ho anche l'impressione, per quanto io frequenti scuole, studenti e quant'altro, che innanzitutto bisogna formare i formatori,
certo.
Che non sempre, come dire, sono preparati a questo tipo di cosa. Poi ci sono la parte dei più ignoranti che confondono appunto questo tema, comunque lo vogliamo chiamare, con l'educazione sessuale. Provo una serie di ignoranze, cioè non è che se ai ragazzi insegni che cos'è l'uretra o dove sono le tube, questo è un deterrente culturale, questo è conoscere il proprio corpo, che va sempre bene, per carità, ma non ha niente a che vedere con quello di cui stiamo parlando.
Certo. Il governo, secondo te, cosa potrebbe fare, in realtà cosa potrebbe fare la politica per cambiare quello che sta diventando, diciamo, un mood abbastanza quotidiano di morti, di morte ammazzate, insomma?
Beh, innanzitutto penso che sia molto importante, spero che venga evitato l'invenzione dell'ennesimo nuovo reato, che non so quale possa sia, perché la legge contro il femminicidio già c'è, c'è anche la legge contro lo stalking, che io preferisco chiamare persecuzione, che è quella meno applicata, perché siccome chi la denuncia non è che ha gli occhi neri e il bernoccolo sanguinante in testa, e se sente spesso dire: ah, ma signore, non esageri, torni a casa, non esageri così, è solo che lui la ama troppo e per questo, eccetera eccetera, perché la persecuzione secondo me è molto premonitrice, sai, quello che ti manda 20 messaggi al giorno,
certo,
che vuole sempre sapere dove sei e cosa fai, che ti segue come un'ombra, aprimi, parliamo per l'ultima volta, sai, queste robe qua che,
certo,
appunto poi non costituiscono di per sé reati, però sono premonitori rispetto a quello che succederà dopo,
certo,
a mio avviso.
Senti,
quindi,
dimmi,
io comincerei, senza aspettare nuove leggi e nuove cose, a formare i formatori, ti dicevo, e a parte l'educazione affettiva, che le ripeto non so bene cosa sia, riprenderei a giornata la vecchia educazione civica, che era la materia, quando andavo a scuola io, più noiosa possibile. Come dire, se già arrivassimo a rispettare il diverso da noi, che sia giallo, nero, down, disabile o abile, invece c'è un fenomeno, secondo me, preoccupante di bullismo nelle scuole. E ovviamente spesso, anche quando i professori o i maestri tentano di essere più severi, normalmente c'è la rivolta dei genitori. Quindi non è un bel vivere, diciamo così.
Certo. A proposito di rivolta dei genitori, secondo te c'è una responsabilità genitoriale anche in queste nuove generazioni che ti dicevo? Soprattutto una considerazione che ti chiedo, i figli maschi che commettono questi delitti efferati sono figli delle donne, poi sono figli di madri. C'è quindi una responsabilità anche delle donne nella crescita di questi virgulti, insomma.
Ma sai, non è più come una volta, in cui i ragazzi avevano come unico punto di riferimento, odiato o amato, la famiglia. Oggi i ragazzi crescono con diversi punti di riferimento, compresi i social, che sono normalmente terribili, veramente alcuni anche agghiaccianti. E poi hanno come punto di riferimento il gruppo a scuola, tutta un'altra serie di punti di riferimento che vanno ben al di là della famiglia, la quale certo ha le sue responsabilità, ovviamente. Ma adesso non è che dobbiamo criminalizzare solo la famiglia, perché i ragazzi crescono in un mondo, che siano ricchi o meno abbienti, in un mondo che ha, come dire, tanti tanti stimoli nel bene o nel male.
Certo, c'è qualcosa che tu mi vuoi dire riguardo a quella che potrebbe essere una tua personale, non dico ricetta, ma anche speranza di cambiare le cose? Come si potrebbe cominciare a cambiare le cose?
Ma secondo me, ripeto, sarà un'idea bizzarra, ma io penso che se gli uomini cominciassero finalmente, dopo tanto tempo, ad assumere la responsabilità pubblica in questo che è un problema sociale che riguarda anche loro, i loro figli, eccetera eccetera, già creeremmo buchi negli stereotipi granitici che ci circondano questo tema. Io non mi pare che sia stata accolta questa idea con molto entusiasmo, però siccome io ci credo, perché nella lotta contro il femminicidio, vabbè, ci stanno le vittime che si sono già mobilitate, eccetera, eccetera, ma ci sta l'altra parte che invece è stata a guardare.
Certo.
L'altra parte consistente, peraltro, che invece finora è stata a guardare, angosciata o non angosciata, non mi interessa più di tanto. Mi interessa che è stata a guardare e che invece, secondo me, va tirata in causa. Non è la soluzione del problema, nessuno ha la soluzione miracolosa in tasca, ma io credo che se arrivasse organizzata da uomini una manifestazione dedicata agli uomini e organizzata da uomini, sarebbe già un cambio di percezione dell'intero problema.
Perfetto, Emma, grazie
Niente.
Davvero, grazie davvero, scusa ancora di averti disturbato. Un abbraccio, grande, ciao.